redigio.it e la storia continua. Ambalagi, 1941 ricordi. La resa, terza puntata. Nei pressi di Adi Ugri, la nostra colonna fu raggiunta e sorpassata dalla macchina su cui viaggiava il Duca d'Aosta. Nessuno che non sia stato presente in quella circostanza può immaginare ciò che avvenne quando lo riconoscemmo. Grappoli di uomini si sporgevano dai camion gridando «Altezza, altezza, Dio ti benedica!» e tutti sventolavano i loro fazzoletti e piangevano. La folla che si assiepava lungo la strada era in delirio. Tra essa vi erano molte donne, spose e madri dei nostri caduti, ed altre invece che attendevano ansiose il ritorno del loro caro. Erano specialmente queste ultime che, nella speranza che colui aspettavano, si trovasse nella nostra colonna e cercavano di raggiungere e bloccare la vettura del viceré. Ma gli inglesi, forse sorpresi nel vedere da quanto affetto da parte di quella gente fosse circondato il nostro duca, furono irremovibili nel non volere concedere neppure un minuto di sosta e fecero proseguire la macchina con il duca e quelli del suo seguito. Ad Asmara l'incontro con la popolazione metropolitana ci procurò un dolore lancinante. A chi di noi aveva ancora un cuore intero, qui gli fu fatto a pezzi. Molti mariti, figli o fratelli ripiegarono da Keren anziché fermarsi in città dalle loro famiglie e disertare nel loro dovere patrio. Erano così a combattere ad Ambalagi e ora quante mamme, quante mogli e quanti figli si avvicinavano a noi, camion, sui quali erano caricati e guardati a vista, perché non fuggissimo. Quelle donne, disperate, per non aver avuto più alcuna notizia del loro caro, frugarono con lo sguardo, con gli occhi gonfi del pianto, dentro i nostri camion e chiedevano sofferenti per l'estenuante attesa notizie confortanti. Esse si avvicinavano e chiedevano «Conoscete il tizio? Si trova nella colonna?» oppure «Sapete darmi notizie di Caio? È vivo? Ditemi la verità!» E noi cosa dovevamo rispondere, specialmente quando ci venivano chieste informazioni su qualche compagno che sapevamo essere deceduto valorosamente mentre adempiva il proprio dovere? Mentre si assisteva a tutte queste scene strazianti, tante altre ne vedevamo piene di gioia, reduci dal fronte che, piangendo, abbracciavano le loro persone care, che alzavano con le braccia verso il cielo i loro figlioli e poi se li stringevano forte al petto bagnandoseli con le loro lacrime, senza avere il coraggio di lasciarli. Ricorderò sempre la gioia di un bambino italiano che, correndo, accompagnato dalla madre, risaliva la colonna del camion cercando suo padre. Improvvisamente lo scorse su un veicolo vicino a quello su cui mi trovavo. Il bambino fece un salto, lasciò la mano della madre e cominciò a correre verso di lui gridando «Babbo! Babbo! Babbino!» Fu un attimo tanto breve che neppure il soldato inglese, che era di guardia, si rese conto di ciò che avveniva. Il padre, il tenente, saltò giù dal camion e correndo andò incontro al figlioletto e alla sposa che, e con un unico, tanto desiderato abbraccio, strinse a sé la famigliola. Ma fu un abbraccio mistico di amore, di gioia, di dedizione. Una cosa tanto sublime che in quell'istante invocai su di loro l'eterna felicità, quella felicità di cui tutti noi sentivamo di averne tanto bisogno. Il giorno 22 maggio 1941 fui avvicinato dalla figlia del colonnello D'Alessandro, ex comandante del gruppo autonomo CCRR dell'Eritrea, alla quale consegnai un messaggio da fare pervenire tramite Croce Rossa Internazionale ai miei familiari in Italia. Ed ebbe così inizio quella lunga prigionia, fra i reticolati dei campi di concentramento del bassopiano orientale eritreo, nel Sudan e poi in Sudafrica, finché nell'ottobre del 1946 fui anch'io restituito all'affetto dei miei cari. www.redigio.it e la storia continua.